lo ha trasformato in battesimo sacramento. Dunque l'urgenza della conversione è chiarissima nel Vangelo. Chiaro che io non potevo citare tutti i testi, però queste cose che abbiamo detto già ci fanno capire l'urgenza assoluta. Ora, questa parola, convertitevi e credete al Vangelo, trasmessa probabilmente come Gesù stesso l'ha detta, come ipsissima verba, cioè parole realmente uscite in questa forma dalla bocca di Gesù, non lo dobbiamo intendere come un annuncio pubblicitario. Dice: comprati questo detersivo, così sarai felice, e se compri anche quella lavatrice sarai ancora più felice. No, viene come un richiamo, sottolineatevelo 4 volte, un richiamo pressante del cuore di Gesù ad abbandonare le nostre posizioni sbagliate per seguirlo. Ho detto prima, per abboccare all'amo della misericordia. Se ci pensiamo bene, allora, queste due realtà, Vangelo e conversione, non sono due cose separate che possono avere dei punti di incontro, ma no, sono due cose che vanno di pari passo, sono unite, sono la stessa cosa. Guardate, l'annuncio della buona notizia, ve l'ho scritto lì, traslitterato in greco, euangelion, buon annuncio, l'Evangelo, come si dovrebbe dire anche in italiano, come dicono i protestanti, noi invece diciamo Vangelo, comunque intendendo questa realtà. Che cosa, in che cosa consiste questo Vangelo, questa nuova, questa notizia nuova, bella, che viene rivolta a tutti? Nel fatto, ve l'ho scritto anche lì, che siamo accolti, perdonati, compresi, restaurati dalla misericordia del cuore di Gesù. E allora è lì, no, che vediamo la conversione. Conversione è aprire il cuore a ricevere questa salvezza, abbandonando quello che disturba il nostro rapporto con il Signore. Conversione e Vangelo sono la stessa cosa, vanno a braccetto. Potremmo allora dire, con una frase che non è bellissima, che uso per farlo in fretta, magari non è neanche profumata, visto il soggetto, che l'annuncio evangelico della misericordia, l'annuncio che siamo salvati, quindi il Vangelo, quando lo accettiamo è una realtà che ci rivolta come un calzino. Non è molto poetica l'espressione, però accettatela così. Perché questo è quello che viene richiesto per aderire al Signore. Noi tutti abbiamo già fatto, se no non saremmo qui, abbiamo già fatto tutti l'esperienza che la nostra vita cambia soltanto quando c'è un incontro profondo col Signore. Noi tutti abbiamo fatto, sicuramente ne sono certo, questo non è un giudizio temerario, questa è una certezza che ho. Abbiamo fatto l'esperienza di dire: faccio da me, mi impegno, correggo questa cosa, vedrai che questa volta ce la faccio, e abbiamo fatto fiasco. Abbiamo già fatto tutti questa esperienza. La nostra vita non cambia per le forze nostre, che pensiamo di essere onnipotenti o giù di lì, ma cambia per la misericordia del cuore del Signore. Se guardiamo la vita degli apostoli, noi possiamo vedere che questo motivo di cui stiamo parlando, no? Questo ritornello che viene riproposto, è un cliché che torna puntualmente anche nella loro vita. Primo, c'è l'incontro con il Signore e l'ascolto della parola, la vocazione. Gesù passa vicino al lago, dice: seguitemi, quelli lo seguono, stanno tutto il giorno con lui. Primo, l'incontro, e abbiamo parlato di questo. Secondo, restare vicino a Gesù, e abbiamo parlato di questo ieri, no? Scoprire Gesù presente, stare in questa comunione. Terza cosa, la conversione. Vi faccio una domanda, vediamo se mi rispondete. Una volta che gli apostoli sono stati chiamati e hanno cominciato a vivere con Gesù, erano convertiti del tutto? No. Neanche dobbiamo pretenderlo a noi. Sono battezzato, sono cresimato, sono sposato in chiesa. Stai sempre in un cammino di conversione. la tua vita è questa. Non presumere di essere già arrivato, perché, e ve lo dico in continuazione, se presumi di essere arrivato non hai capito nulla. Non hai capito nulla. Siamo gente in cammino. Esattamente questo seguire Gesù, incontrare Gesù, stare con Gesù, cominciare a mettere in pratica le cose che Gesù dice, affermano quello che abbiamo detto in questi giorni, che Gesù è vivo e che Gesù regna, come diciamo nelle preghiere. Nel discorso della conversione dobbiamo vedere come ci sono due realtà. Allora, farò due esempi importanti, quello della medaglia e quello della mongolfiera. La medaglia. C'è una faccia positiva nella conversione e una faccia negativa. La faccia positiva è quella nella quale noi ci rivolgiamo a Gesù e arriva al nostro cuore questa onda di misericordia che Gesù dà. Questo avete già capito che è un pensiero di San Manuel, no? Dal tabernacolo, da Gesù Eucaristia, viene a noi un'onda di salvezza e di redenzione che trasforma la nostra vita. Io direi, pensiamolo per Gesù Eucaristia, possiamo pensarlo anche per Gesù in generale, sempre. Poi c'è una faccia negativa, ed è quella nella quale io sono chiamato a fare dei tagli. Anche qui non è una mia fantasia. Gesù dice, pensate, la vita è tralci. Il tralcio che non porta frutto, il Padre lo potta perché porti più frutto. Noi dobbiamo potare nella nostra vita diverse cose, perché sennò la nostra vita spirituale non può andare avanti. Non può sussistere un cammino spirituale serio con tante cose che serie non sono, con tante cose che mancano di quella coerenza necessaria. Oppure, è l'esempio magari più fantasmagorico, più colorato, quindi lo ricordiamo di più, la logica della mongolfiera. La mongolfiera si solleva per due principi. Primo, quello dell'aria calda. Ha un motorino, un motore, la mongolfiera, che produce una fiamma che riscalda l'aria che è interna al pallone. Quest'aria calda, essendo più leggera dell'altra fredda, fa sollevare il pallone. Ma questa mongolfiera non si solleverà mai se non si sganciano i sacchi di sabbia che sono stati valutati per peso in maniera tale che la mongolfiera stessa non si solleva. Non sono sacchetti da un etto, sono sacchetti pesanti che tengono la mongolfiera, che tuttavia è riscaldata nell'interno con l'aria calda, ancorata a terra. Così è la nostra vita. C'è l'amore di Dio, questa aria calda che viene da questo motorino. Motorino è, mi sia concessa l'esempio, il cuore di Gesù, che manda queste fiamme che riscaldano la nostra vita e ci permettono di elevarci. Ma non sarà possibile mai che noi ci eleviamo se non abbandoniamo i pesi. E questi pesi sono i peccati gravi, anzitutto, che sono questa misura con la quale noi non possiamo volare. E poi anche gli altri pesi, perché non c'è soltanto il peccato grave, c'è anche il peccato veniale, che comunque appesantisce e non permette quel volo degno che la mongolfiera doveva fare. Queste immagini mi sembra possano dirci che cosa significa convertirsi. Non può soltanto essere la presenza del Signore che abbiamo richiamato, l'azione del Signore che abbiamo richiamato, ci deve essere l'impegno personale di abbandonare il peso che ci impedisce di salire al Signore. Abbiamo già accennato alla vita degli Apostoli e possiamo pensare alla vita anche di grandi santi, per esempio Sant'Antonio Abate, che ha accolto questa provocazione della parola, la provocazione del Signore. Sapete, aveva 19 anni, entra in chiesa, sente il Vangelo del giovane ricco, vendi tutto e seguimi. Allora esce da chiesa, vende i campi, ne aveva alcune centinaia, quindi era bello ricco, era già orfano di papà e di mamma e curava una sorella più piccola, lascia qualcosa per le vergini consacrate affinché tengano la sorella. Poi torna in chiesa e ancora sente la parola di Dio, San Paolo che chiede di abbandonare tutto, eccetera, quindi esce, vende anche quei campi che erano rimasti, affida la sorella del tutto alle vergini consacrate e si ritira nel deserto soltanto per 90 anni. 90 anni di deserto a pane e acqua, insomma, una certa quale coerenza la vediamo. Sì, perché è morto a 106 anni, quindi buono. Santa Teresa d'Avila abitava nel monastero dell'Incarnazione, una settimana fa c'era, dove erano centinaia di suore carmelitane, ma che facevano vita signorile. E lei viveva così, era entrata lì un po' contro la voglia del, contro il parere del padre, viveva come si viveva in quel momento lì, la vita religiosa, ma un giorno entra nel coro e vede delle sue consorelle che preparano la statua di Gesù Nazareno, una statua che è conservata ancora. E questa statua, che aveva visto centinaia di volte in monastero, quel giorno la impressiona in una maniera tale, perché dice: questo è stato fatto per me, questa sofferenza è per me. E da lì comincia quella che chiama la sua conversione. Dice: ma non era già monaca claustrale? Comincia la sua conversione vera, non solo, ma anche la riforma dell'ordine. Oggi nel monastero dell'Incarnazione ci sono 28 monache che vivono in maniera molto rigida. Immaginate che non hanno riscaldamento, non hanno sedie, siedono in terra sui calcagni, vestono esattamente e praticano la regola come Santa Teresa ha chiesto, proprio a partire da quel monastero. Non solo, ma hanno una lista di oltre 40 ragazze sui 20 anni che vogliono entrare in monastero. Ci hanno raccontato le suore che entrerà prima di Natale una ragazza di 18 anni di Madrid, che ha chiesto di entrare in quel monastero, e chiedendo il permesso alla mamma, la mamma ha detto: se tu ti devi fare suora, solo in quel monastero lì. Dice: noi non l'abbiamo ancora vista, però avrà la grazia di entrare lì. Perché poi Santa Teresa, una delle cose che ha tenuto fissa è che le suore non possono essere più di 21 in ogni convento, perché un numero troppo grande poi porta chiaramente disordine e chiasso. E poi abbiamo parlato già anche di Santa Teresa di Gesù Bambino in questi giorni. È dottore della Chiesa, quindi la sua dottrina importante per noi, che era infiammata dell'amore di Gesù già dalla sua infanzia, aiutata dalla mamma, dalle sorelle, ma che a un certo punto della sua vita, come racconta nell'autobiografia, si sentiva spinta a tutte le vocazioni, missionaria, infermiera, martire, e alla fine capisce, leggendo San Paolo, che la Chiesa è un corpo, che ciascuno nel corpo della Chiesa ha il suo posto, i sacerdoti, i missionari, i martiri, tutti hanno il loro posto, e che c'è un posto privilegiato che è il cuore, che nell'organismo della Chiesa, come nel corpo umano, presiede all'irrigazione del corpo. E allora dice queste parole bellissime: nel cuore della Chiesa mia madre io sarò amore. Una conversione rispetto alla vita. La conversione qui è importante che prestate attenzione. La conversione è per tutti gli uomini e per tutto l'uomo. La conversione ti prende tutto e prende tutti quanti. Ossia, non c'è nessuno che non sia peccatore. Io quando sento in confessione, dico: io peccati non ne ho fatto, già mi disarmo, perché dico: addio, questa me la devo sudare. Prima domanda sarebbe: allora perché si è presentata a confessarsi se non ha peccato? Stia tranquilla, giri altrove. Non c'è nessuno che non debba lasciare situazioni negative di peccato e di lontananza dal Signore. Non c'è nessuno che non debba radicalmente cambiare la vita. Anche quelli che sono vicinissimi al Signore hanno bisogno di questa profonda e radicale conversione che si rinnova, che rinnova tutta la persona. Padre Pio è uno degli esempi. Madre Teresa è uno degli esempi. Fra Nicola si confessava tutti i giorni, è uno degli esempi. Teniamo presente questo. Come faccio io a dire non ho peccati, va tutto bene, sono buono, bravo, magari anche bello, se i santi che veramente erano vicini al Signore pensavano direttamente? Se voi andate alla Chiesa Nuova, Gesù, alla Chiesa Nuova a Roma, via Nazionale, Santa Maria in Vallicella, altrimenti detta, lì c'era San Filippo Neri, ha vissuto lì, l'ha costruita lui, eccetera. Anche lui confessione quasi tutti i giorni, tutti i giorni. Quando celebrava andava in estasi. Io ho potuto celebrare col suo calice morsicato, perché non si rendeva conto di quello che succedeva, quindi quando faceva la comunione morsicava il calice, e tutto morsicato. Il sacrestano, che era un fratello laico, quando vedeva che cominciava a sollevarsi, spegneva le candele, lo chiudeva dentro e tornava verso mezzogiorno, dalle 6 del mattino. Questa vicinanza col Signore, tanto che ti produce l'estasi, che ti produce un fenomeno mistico di questo genere, non ti toglie la comprensione della tua natura e la visione, la constatazione dei tuoi limiti. Nessuno dica più non ho peccati, nessuno sia convinto di essere buono. E vi scrivo lì. Una volta ho predicato un ritiro alle Suore Sacramentine, dove già da piccolino andavo sempre, perché una di loro era stata in ospedale con mia mamma, ma anche perché dalla mia parrocchia c'era un canonico, che poi era lo zio di Patrizia, Monsignor Lecca, che ci portava per il servizio. E dopo aver predicato questo ritiro, mi ha salutato Madre Angelica, che è stata badessa per molti anni lì, e mi ha detto: Don Chicco, preghi per la mia conversione. Era in monastero da più di 40 anni. Così bisogna fare, no? Essere convinti che abbiamo bisogno di questa conversione. C'è sempre una conversione maggiore da operare in noi, un avvicinamento maggiore, una purificazione maggiore che dobbiamo realizzare. Vi ho scritto, proprio per comprendere bene che cos'è la conversione, i significati di conversione in ebraico, in greco e in latino. In ebraico shub significa cambiare strada, cambiare rotta. Quindi, se sono in una strada sbagliata, convertirmi è tirarmi fuori da lì, decidere di uscire da quelle cose. Mentre invece in greco il termine metanoia è una cosa più interiore, vuol dire un cambiamento spirituale, un cambiamento interiore della persona. Mentre in latino convertere vuol dire rivolgere lo sguardo altrove. Guardate queste cose insieme. Devo cambiare strada, interiormente rinnovarmi e guardare a Cristo. L'insieme di queste tre cose ci dà la comprensione, una comprensione maggiore di che cosa possa essere oggi per me la conversione. E l'ultimo aspetto che dobbiamo vedere per concludere i nostri esercizi è questo: il superamento di una vita vecchia. Dice: ma io ho 80 anni, non è quella la vita vecchia. Non è quella la vita vecchia. La vita vecchia è di chi si ferma nel peccato, di chi è lontano dal cuore di Gesù. La persona che è rinnovata dalla risurrezione di Gesù è una persona che accetta la parola che troviamo in 2 Corinzi 5. Dice San Pietro: le cose vecchie sono passate, ecco, ne sono nate di nuove. Nell'anno liturgico che sta chiudendo, tante cose positive, negative, ormai sono passate, l'acqua passata non macina più. Adesso c'è il nuovo anno liturgico, che inizierà con un nuovo tempo liturgico che è l'Avvento, che mi chiede proprio quello che abbiamo meditato in questi giorni. Riconoscere che quel Gesù che tornerà come giudice alla fine del mondo è presente già. Ve lo dirò infinite volte nell'Avvento. Noi non aspettiamo nessuno. Gesù è già venuto ed è presente. Dobbiamo accoglierlo. Di modo che è proprio con questo nuovo anno liturgico e con questo nuovo tempo liturgico di Avvento che si deve realizzare il rinnovamento radicale della nostra vita. Non vi ho messo domande, sapete perché? Perché quale domanda vi dovevo mettere? Ti sei convertito o no? La domanda è solo questa. Oppure, una seconda poteva essere, hai intenzione di convertirti o devi continuare così? Quindi non vi ho scritte perché le sapevate anche voi queste domande. Però vi ho scritto, vi ho fatto un regalino, un pezzettino dei Promessi Sposi, io vado pazzo per i Promessi Sposi, capitolo 23. La conversione dell'innominato. La leggiamo insieme. L'incontro dell'innominato, a un certo punto, sapete, questo delinquente, eccetera, eccetera, si presenta davanti al cardinale Federico, il segretario del cardinale si meraviglia e si preoccupa per questa visita, mentre invece il cardinale Federico è contentissimo e lo accoglie benevolmente, perché capisce se questo si è presentato è perché qualcosa è successo. E che riprese ancora più affettuosamente Federico: voi avete una buona nuova da darmi e me la fate tanto sospirare? Risponde l'innominato: una buona nuova io ho l'inferno nel cuore e vi darò una buona nuova. Ditemi voi, se lo sapete, qual è questa buona nuova che aspettate da un par mio? E risponde il cardinale: che Dio v'ha toccato il cuore e che vuole farvi suo. Rispose pacatamente il cardinale: Dio, 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 se lo vedessi, se lo sentissi, dov'è questo Dio? Il cardinale: voi me lo domandate? Voi? E chi più di voi là vicino? Non ve lo sentite in cuore che vi opprime, che vi agita, che non vi lascia stare e nello stesso tempo v'attira, vi fa presentire una speranza di quiete, di consolazione, d'una consolazione che sarà piena, immensa, subito che voi lo riconosciate, lo confessiate, l'imploriate? Non penso di dover fare la traduzione, no. Dice il cardinale all'innominato: me lo chiedete proprio voi che avete questa inquietudine, che vi sentite ormai di dover cambiare vita, no? Quel desiderio che voi sentite di essere perdonato, quello è. Oh certo, risponde l'innominato, ho qui qualche cosa che mi opprime, che mi rode, ma Dio, se c'è questo Dio, sentite qua, ma Dio, se c'è questo Dio, se è quello che dicono, cosa volete che faccia di me? Queste parole furono dette con un accento disperato, ma Federico, con un tono solenne, come di placida ispirazione, rispose: cosa può far Dio di voi? Cosa vuol farne? Un segno della sua potenza e della sua bontà. Vuol cavar da voi una gloria che nessun altro vi potrebbe dare. Ma quando voi stesso sorgerete a condannare la vostra vita, ad accusare voi stesso, allora Dio sarà glorificato. E voi domandate cosa Dio possa far di voi. Cosa può far Dio di voi? Perdonarvi e farvi salvo e compiere in voi l'opera della redenzione. Non sono cose magnifiche e degne di Lui? Quando le parole furono cessate, l'innominato si coprì il viso con le mani e diede in un dirotto pianto che fu come l'ultima e più chiara risposta. Io vorrei proprio augurarvi, al termine di questi esercizi, che questi siano i nostri sentimenti. Cosa può fare Dio di noi? Può fare tantissime cose. Noi glorifichiamo Dio cedendo all'amore di Dio, non resistendo, permettendo che Dio ci rinnovi, ci perdoni, ci accolga, ci abbracci e ci tenga come suoi figli nella sua casa. Adesso espongo in cappella e, come gli altri giorni, facciamo un po' di riflessione. e poi l'acqua non c'è.